Buongiorno e benvenuti alla conferenza dell'Hera Group Earnings Conference Call Fiscal Year 2020-2021. Il mio nome è Stefano e sarò il vostro coordinatore per l'evento di oggi. Per la durata della chiamata le vostre linee saranno in modalità ascolto, tuttavia avrete la possibilità di porre le vostre domande alla fine della conferenza. Potrete registrare il vostro intervento in ogni momento selezionando asterisco 1 sulla tastiera del vostro apparecchio. Se necessiterete di assistenza durante la chiamata, potrete selezionare asterisco 0 sulla tastiera del vostro telefono e sarete contattati da un operatore. Passo ora la parola al vostro ospite, presidente Tommaso Tommasi di Vignano, per cominciare la conferenza di oggi. Grazie e buon ascolto.
Buonasera a tutti, non freschissimi perché siamo reduci da un lungo consiglio di amministrazione che comunque ha esaminato il corposo ordine del giorno e siamo qui per darvi un po' di elementi, anche se alcuni di questi elementi di consuntivo sono, li avete anche già sentiti nel corso dell'anno perché ne abbiamo dato conto nelle trimestrali e nelle semestrali. Detto ciò, partirei da una prima valutazione in ordine agli eventi che si sono verificati in un anno sicuramente intenso, a nostro giudizio anche molto soddisfacente, malgrado venissimo nel 2021, come tutti, da tutta la parentesi della sanitaria che aveva impattato sicuramente qualcosa del 2021, ma soprattutto l'anno precedente. Detto ciò, il CDA ha approvato i risultati del 21 con alcune sottolineature da parte nostra che hanno riguardato innanzitutto le operazioni di M&A. Abbiamo anche quest'anno proseguito nella nostra, quest'anno considerato, abbiamo proseguito con alcune acquisizioni, sia sul versante del trattamento dei rifiuti industriali con tre casi che già vi abbiamo segnalato e che avevano un contributo all'EBITDA su base 12 mesi per 21 milioni anno, considerando quindi come se ci fosse stato in termini di decorrenza la piena integrazione nel gruppo di tutte le aziende acquisite. Un'acquisizione l'abbiamo fatta anche nel settore commerciale della vendita di prodotti e servizi energetici, che è andata ad allargare ancor più la nostra presenza lungo la costa adriatica, sulla quale già abbiamo lavorato con numerosi casi nel passato. Per quello che riguarda invece un tema completamente nuovo, che è quello che si è verificato nel 2021 con l'avvio delle gare per l'assegnazione di servizi regolati. In effetti avevamo avuto già scadenza delle precedenti concessioni, alla quale non avevamo potuto ancora rispondere perché non erano state bandite le gare. Appena questo è successo, ci siamo avvicendati attorno a questi casi, uno relativo a Udine per la distribuzione gas, l'altro a Rimini per la concessione dell'acqua in tutta la provincia e infine per altre tre concessioni relative alle tre province più grandi del nostro territorio, cioè Ravenna, Cesena, Bologna e Modena. Bene, queste gare che attendevamo tutti da molto tempo, le abbiamo vinte tutte e a questo punto le nostre concessioni si sono traslocate su una prospettiva di 12-18 anni a seconda dei singoli business che abbiamo trattato. Quindi partenza sicuramente positiva e andremo a traguardare poi quando fare e quando poter portare avanti l'analoga attività per le altre province dove siamo presenti. Abbiamo anche partecipato, come sempre, al mercato di maggior tutela che riguardava un segmento di piccole partite IVA. Ne abbiamo vinta circa 3 gare su 9, quindi un terzo di quello che era ammesso a gara, anche se siamo ben consci che la vera partita si giocherà nel 2024, quando dovrebbe essere aperto integralmente questo segmento di mercato. Abbiamo anche partecipato alle gare sui mercati di ultima istanza guadagnando alcune aree nel segmento della vendita gas rispetto a quanto avevamo in precedenza in portafoglio. Passando invece a guardare gli elementi di crescita sotto un altro profilo, la crescita organica ha presentato alcune specifiche opportunità dal punto di vista temporale. La prima ha riguardato la domanda per servizi di efficienza energetica, che era una novità sostanzialmente, e dove abbiamo avuto un forte aumento della sensibilità sui temi ambientali e agli incentivi fiscali che ci hanno accompagnato a un buon risultato, vorrei dire un ottimo risultato, grazie anche al fatto che su questo versante già disponevamo di una nostra rodata organizzazione dedicata proprio a queste esigenze della clientela. Un forte aumento è venuto anche dalla nostra consociata Aliplast, che come sapete ricicla rifiuti plastici e che ha apprezzato come un buon risultato il fatto che le plastiche rigenerate evidentemente sono più competitive in questo momento sul mercato, e questo ha aiutato una buona ripartenza per questa azienda, che aveva invece un po' sofferto nell'anno precedente come tutti per i motivi pandemici. Infine, una buona crescita sostenuta dalle capacità degli investimenti nell'impiantistica si è avuta con 570 milioni di investimenti, in progresso dell'8% rispetto all'anno precedente. L'insieme di questi risultati ci ha dato indubbiamente un livello di crescita che adesso andiamo a descrivere, che comunque, come ho accennato, è superiore a quello che era il nostro preventivo per l'anno, perché il nostro budget era un pochino più basso. In effetti l'EBITDA in crescita è stato sopra i 101 milioni di euro, quindi un più 9%, e ha raggiunto 1 miliardo 224 milioni di euro, la consistenza del nostro risultato nell'anno. Si tratta quindi di un buon incremento coerente con la progressione dei risultati infrannuali che vi avevamo già singolarmente presentato. Tenete conto che si tratta di una delle maggiori crescite organiche, escludendo la quota che è venuta dall'M&A, realizzate in tutti questi anni, nei 20 anni di attività del gruppo, con il contributo di attività molto sostenibili e molto green, secondo anche le impostazioni che il nuovo piano industriale aveva individuato. Per quello che riguarda l'EBIT, direi anche questo un segno decisamente positivo, perché la crescita è avvenuta con un più 11% dopo gli ammortamenti e accantonamenti, che fa evidenziare come anche la marcia di consolidamento a quel livello del conto economico sia andata decisamente a buon fine. Infine, dopo una riduzione sui costi finanziari e il mantenimento dell'aliquota fiscale a 26,8, quindi assolutamente allineata a quella dell'anno precedente, il bilancio si chiude con un utile per azione in aumento a 22,8 centesimi e con una crescita anche qui dell'11%, sia rispetto al 20 che al 19. Direi quindi come commento complessivo una solidità della performance del tutto continuativa, del tutto operativa, ma anche finanziaria. E a questi risultati si è aggiunto, come vi dicevo, anche un ulteriore miglioramento della nostra solidità. Infatti il rapporto debito-EBITDA chiude a 2,66 volte, continuando un percorso di miglioramento a noi sempre mantenuto, come sapete, sotto 3 volte, e al quale ci siamo ben volentieri assoggettati a questo ulteriore miglioramento. Il debito si è attestato a fine anno a 3,26 miliardi di euro, in linea con quelli dell'esercizio precedente. Si tratta di un risultato particolarmente apprezzabile a nostro giudizio per tener conto anche dei maggiori investimenti, 130 milioni in più nel 21 rispetto al 20, che hanno portato gli investimenti dell'anno a 666 milioni, considerando sia quelli operativi che quelli nell'M&A. Infine, altro elemento da considerare, in aumento i pagamenti di dividendi e minorities per un valore complessivo di 200 milioni. Si tratta di quindi cercare di portare avanti un'impostazione così solida e soddisfacente anche nell'affrontare un nuovo scenario di turbolenza come quello che ci viene attualmente proposto in questi ultimi mesi. La crescita dell'EBITDA a 101 milioni ha ottenuto sostegno, come vi ho detto, da diversi driver. Il nuovo contributo importante è venuto dai servizi energetici con più 42 milioni di euro e l'aumento è stato conseguito soprattutto sui condomini delle città che serviamo, anche tenendo conto dei benefici dell'ecobonus. La crescita organica è pari a 28 milioni, grazie all'espansione della base clienti che hanno raggiunto nell'energy i 3,5 milioni di clienti e quindi continua la nostra crescita un po' da formiche, ma che ci continua a guidare anche nelle scelte dell'M&A. C'è stato il contributo dei significativi investimenti di sviluppo che prima vi ho quantificato e un positivo andamento dei prezzi e anche dei volumi, soprattutto sul mercato del trattamento dei rifiuti industriali, un più 3,8% rispetto all'anno precedente. Un altro contributo importante che ho già accennato è la domanda relativa alla plastica riciclata, che ha ridato sprint alla nostra partecipata che aveva invece sofferto nell'anno precedente a causa della pandemia. Lasciamo adesso la parola all'amministratore delegato per gli affondo su questi andamenti rapportati alle diverse aree di business. Prego Stefano.
Bene, grazie, buonasera anche da parte mia. Come di consueto la carrellata copre le tre aree di business che sono quella delle reti, ovvero il business regolato, quella del waste e quella dell'energy. Soffermandoci un attimo su quella delle reti, del business regolato, di pagina 5, come vediamo il risultato dell'anno è stato pari a 472 milioni di euro, in crescita di 11 milioni rispetto al risultato dell'anno precedente, con alcuni effetti un po' differenziati e determinanti, un po' differenziate tra i diversi business. Comincio sicuramente dal ciclo idrico, dove abbiamo una piccola contrazione del risultato di 3 milioni di euro. Questo è stato determinato da alcuni costi operativi in più, perché come sapete la criticità sul mondo delle commodities era cominciata prima ancora che sull'energy, su altri materiali e ha proseguito poi non solo sui vettori energetici ma anche su tutti i prodotti chimici derivati dal petrolio e quindi conseguentemente una certa scarsità e anche alcuni costi aggiuntivi. Peraltro nel 2021, sempre nel ciclo idrico, registriamo il passaggio dalla qualità tecnica e commerciale di natura territoriale a quella diciamo centrale definita da ARERA e in questo passaggio abbiamo un effetto per ora che abbiamo stimato negativo di qualche milione. Molto bene invece la distribuzione del gas che oltre ad aver beneficiato di ulteriori allacciamenti ha tratto beneficio, come sappiamo, dalla rivisitazione del criterio dei certificati bianchi che avevamo prudenzialmente accantonato e registrato negli anni precedenti e di cui oggi qui diamo conto dell'effetto diciamo differenziale. Bene l'energia elettrica trascinata oltre che dall'incremento della RAB anche e soprattutto dalle richieste di nuovi allacciamenti che sono state particolarmente significative sia qui che nel mondo dell'acqua, dove rispettivamente qui per circa 1,5 milioni, mentre nel mondo dell'acqua abbiamo avuto circa 3 milioni. Il teleriscaldamento ha avuto buona performance sia dettata da maggiori volumi distribuiti, abbiamo avuto una crescita significativa nei volumi del district heating di circa il 10%, complice un po' la stagione termica, ma anche e soprattutto nuove utenze che sono state nel frattempo allacciate e anche il buon mix di produzione che abbiamo su questo settore. Complessivamente tutti i business in modo trasversale hanno potuto trarre beneficio dall'incremento della RAB di circa il 2,4%, che è quindi salita da 3 miliardi e 4, 3 miliardi e 5 e che quindi in termini tariffari ci ha dato un positivo riscontro. Questo in termini complessivi. Volendo in questo anche anticipare una delle vostre domande, vi do la distribuzione dei 472 milioni di risultato del 2021 suddiviso per le diverse aree. Abbiamo avuto 262 milioni e mezzo nel mondo del water, 143 milioni e mezzo nel mondo della distribuzione gas, 49 milioni nella distribuzione elettrica e 17 milioni nel teleriscaldamento. Questa è la composizione del risultato, frutto delle variazioni che sono lì descritte. Passando poi a pagina 6 al mondo dell'energy, qui gli effetti vanno decisamente scomposti in due componenti. Una, quella collegata al contributo che è derivato dalle attività di servizi energia legate alla riqualificazione degli edifici, che come sapete ha tre forme di incentivazione. Abbiamo l'incentivo legato all'efficientamento energetico, 60%, abbiamo avuto l'incentivazione legata alla ristrutturazione del cosiddetto bonus facciate, per usare una terminologia diciamo frequentemente utilizzata, e poi il famoso super ecobonus. Rispetto a queste tre tipologie abbiamo avuto un'attività molto intensa nel corso dell'anno, con oltre 600 contratti sottoscritti e quindi un contributo che ne è derivato differenziale di circa 42 milioni di euro. L'altra parte invece guarda più al business, diciamo, tradizionale delle attività commerciali, con una crescita organica di 22 milioni nel mondo commerciale, legata da un lato all'ampliamento ulteriore della base clienti per circa 63 mila nuovi clienti netti, allo sviluppo di cui vi abbiamo dato conto anche in sede di presentazione del piano industriale dei servizi a valore aggiunto, che nel 2021 hanno registrato circa 80 mila contratti per un margine netto di aggiuntivi 4 milioni, nonché le dinamiche sui mercati di ultima istanza e quelli relativi alle aste sul clienti in maggior tutela, che come ricorderete abbiamo in gestione per circa 60.000 clienti a partire dal mese di luglio. C'è poi l'andamento del power generation, che segna un dato in contrazione, ma questo in ragione del fatto che il 2020 era stato un anno particolarmente buono e ricco dal punto di vista dei mercati dell'MSD. Il 2021 ha avuto, diciamo, una dinamica a due facce, mentre nella prima parte dell'anno ha continuato a lavorare, certamente non con la domanda e le necessità che c'erano state nel 20, l'attività sul mercato dell'MSD, mentre nell'ultimo trimestre, in conseguenza della situazione che si è venuta a creare a livello anche di domanda di energia elettrica, che ha vissuto un forte rimbalzo negli ultimi 4 mesi dell'anno, ha lavorato molto di più sul mercato del cosiddetto MGP. Il saldo di questa attività ha quindi avuto un effetto negativo di 9 milioni, scusate, che deriva da circa 15 milioni di minori ricavi sul mercato di dispacciamento, compensati da circa 6 milioni di maggiore attività legata all'MGP e all'ottimizzazione della gestione operativa. Questo in buona sintesi che ha portato quindi il risultato di questa direzione a 420 23 milioni, un'incollatura dietro quindi il mondo regolato, con una crescita piuttosto significativa del 15%, come detto, in larga parte determinata dalle attività nel servizio energia che, come sapete, stanno proseguendo anche nel 2022 e proseguiranno anche nel 2023. Se poi andiamo all'ultima area, quella dell'ambiente, non perché ci siamo tenuti le ottime notizie per ultime, ma certamente anche questa è stata un ambito che ha visto una performance in forte ripresa, con un forte rimbalzo anche rispetto al 2020, anno in cui si era difesa rispetto alla quella che era stata un po' anche la dinamica delle attività in particolare industriali, e che invece nel 2021 ha potuto trarre pienamente beneficio da quella che è stata la ripresa industriale, che si è registrata soprattutto a partire dai mesi di giugno e luglio. Infatti prendiamo il caso di Aliplast, che ha avuto un miglioramento di marginalità praticamente del 100% nel 2021, e questo è stato determinato da un incremento significativo dei volumi in doppia cifra della domanda. La Aliplast ha raggiunto vendite, anzi ha superato con le sue vendite le 100.000 tonnellate nel 2021, con una crescita che ha sfiorato quasi il 20%. E così come a questo risultato ha dato un importante contributo anche la marginalità, poiché soprattutto a partire dal mese di settembre, di agosto-settembre, con la crescita dei valori dei vettori energetici, è cresciuto anche il prezzo di riferimento del polimero vergine, di cui il polimero riciclato è competitor diretto, e conseguentemente abbiamo potuto anche trarre beneficio da questa componente. Leggero miglioramento sulla parte di raccolta dei rifiuti per circa 2 milioni di euro, questo soprattutto per effetto di efficienze operative che sono state messe in atto, in quanto le già richiamate gare che sono state aggiudicate nel 2021 cominceranno a manifestare i loro effetti a partire dal 1 gennaio 2022, e invece in crescita l'attività di trattamento rifiuti per circa 3 milioni. Anche qui abbiamo la diretta conseguenza di una ulteriore leggera crescita sui prezzi, ma anche una crescita sulla domanda e sui volumi, che hanno quindi nel loro combinato disposto creato la marginalità aggiuntiva che vedete qui rappresentata. Mentre 8-9 milioni è stato il contributo che è venuto dall'M&A, in particolare dalle due realtà Recicla e Valortigara, che sono state consolidate nel corso dell'anno. Mentre, lo ricordo, la terza acquisizione SEA vede una progressiva crescita della nostra quota di partecipazione dal primo step al 30%, per poi passare nell'arco di un paio d'anni al secondo step in maggioranza. In termini complessivi, i volumi sottesi sono cresciuti di circa 170.000 tonnellate per la precisione, questo a fronte di una stabilità sui volumi dei rifiuti urbani, mentre la crescita è da attribuire integralmente ai rifiuti industriali e, come dicevo, al materiale riciclato di Aliplast per circa 15-16.000 tonnellate. Se andiamo un attimo oltre l'analisi dell'EBITDA e scendiamo nelle linee di conto economico, abbiamo da un lato il miglioramento sul costo medio del debito. Come sapete, vi abbiamo rappresentato nel corso del tempo come le attività di liability management, che, lo ricordo, nel 2021 hanno avuto due importanti operazioni, interventi, una in primavera e una in autunno, di rifinanziamento, di richiamo di una parte dell'indebitamento e di emissione di un nuovo bond ESG linked nell'autunno scorso, hanno consentito di ridurre il costo medio del debito a medio e lungo termine dal 3 al 2,8% e abbiamo proiettato, essendo molto limitate le quote in scadenza da qui al 2025, il costo al 2,3%. E di questo naturalmente abbiamo potuto cominciare a trarre beneficio già nel corso del 2021 con un beneficio misurabile per la parte costo del debito di qualche milione di euro. Del tax rate al 26,8% lo ha già detto il Presidente, degli interventi di ottimizzazione, qui vediamo uno dei parametri, dei KPI che teniamo sotto osservazione, che è l'EBITDA per dipendente, quindi il valore aggiunto creato da ogni nostro dipendente, come vedete, coerentemente con la crescita dell'EBITDA, ha avuto una crescita del 10%, anzi volendo di un punto percentuale sopra, il che vuol dire che abbiamo continuato nel nostro percorso di continuo efficientamento. Dall'altra parte i parametri di redditività del capitale e dell'equity, come vedete, hanno pienamente recuperato i dati del 2019, anzi nel caso del ROE anche leggermente migliorato. Naturalmente questo è andato di pari passo con anche lo sviluppo del nostro profilo ESG su queste dimensioni. Voi sapete che noi ormai da anni misuriamo e certifichiamo la quota del margine a valore condiviso. La crescita quest'anno, come vedete, come negli altri anni peraltro, è stata più che proporzionale, quasi 120 milioni di euro, il che ha portato la percentuale al 47%, lungo quella traiettoria che ci porta a traguardare il 70% per il 2025 e che abbiamo continuamente alimentato nel corso di questi anni. Dal punto di vista anche di due KPI che rappresentano gli indicatori a cui è agganciato il nostro bond ESG, buono il primo step del 2021 con una riduzione delle emissioni di gas climalteranti dell'11,6%, con riferimento ovviamente a scopo 1, 2 e 3, assolutamente coerente con la traiettoria almeno 37% che ci ha certificato Science Based Target. Così come importante la crescita nel polimero riciclato da parte di Aliplast del 36%. Poi peraltro sui ritorni e le valutazioni offerte da parti terze trovate qui la slide che sintetizza le più rilevanti. Lascerei un attimo la parola anche al dottor Moroni per così commentare il cash flow, le sue dinamiche e le caratteristiche della struttura del debito così come lo abbiamo riconfigurato con le operazioni del 2021.
Grazie, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Direi un anno molto positivo in termini di risultati economici, ma non solo. Qui vedete l'andamento finanziario che è estremamente positivo. Abbiamo generato flussi di cassa operativa per 380 milioni, è probabilmente il dato più alto nella storia del gruppo, e che ci ha permesso di finanziare integralmente dividendi e operazioni di M&A e una buona parte di quel riacquisto di bond fatto sul mercato, che è stata un'operazione, devo dire, lungimirante, perché abbiamo potuto spesare un po' di costi grazie a quell'opportunità di quella plusvalenza ottenuta grazie al riallineamento degli avviamenti e che quindi ci ha permesso di portarci avanti sul percorso di ottimizzazione del debito in termini di costo anche per il piano industriale. Chiudiamo quindi con un indebitamento in linea con quello dell'anno precedente a 3,26 miliardi, con degli indicatori di credito estremamente positivi, perché il dato reported del flusso di cassa sul debito è 26,7%, l'anno scorso era al 24,9%, quindi ha fatto un ulteriore step in avanti. Molto positivo il flusso di cassa per azione, 25,9 euro cent, l'anno scorso 23,5, quindi un incremento anche in questo caso del 10%, e un rapporto nel debt su EBITDA di 2,66, come diceva nell'introduzione il Presidente. Abbiamo anche consolidato il nostro indebitamento in termini di scadenze medie, portando la maturità media, la duration media, sopra i 7 anni, in una posizione estremamente solida, poiché praticamente quasi integralmente a tasso fisso e quindi senza soffrire di possibili rialzi dei tassi. Quindi direi una situazione estremamente positiva che ci ha permesso di chiudere un anno molto bene anche dal punto di vista finanziario e garantendo quella solidità che è un po' la caratteristica del gruppo.
Ma in conclusione credo che si possa dire che la nostra percezione di soddisfazione rispetto all'anno trascorso la trasferiremo certamente adesso in assemblea. Il Consiglio ha accolto molto bene le notizie che gli abbiamo fornito, che sono quelle che abbiamo oggi fornito a voi, e la capacità di tenuta, come potete credo condividere, è stata certamente il fattore dominante nella lettura di questi dati, almeno per noi è stato così. Ci siamo per quello quasi divertiti a fare questo ulteriore giochino nella pagina penultima della nostra presentazione, rappresentando la nostra storia qui alla chiusura dei nostri 20 anni, che non ha avuto, grazie al cielo, momenti di flessione anche a fronte di una numerosità di fatti esterni che, come per tutti gli altri, si sono verificati in maniera doviziosa. Credo quindi che questa risposta anche nell'ultimo anno sia di tutto riguardo. Andremo a proporre il nostro dividendo per 12 centesimi con un aumento del 9% rispetto a quello precedente. Credo che anche questo sia conferma che siamo già in marcia, come lo siamo poi su anche tante altre cose che riguardano già il nostro anno corrente, che vanno dall'M&A per esaminare altre opportunità e vanno da un forte rinforzo degli investimenti che, come sapete, perché l'abbiamo già reso pubblico, ha una dimensione che per noi è certamente la prima volta anche in questo senso per dimensione rispetto agli altri anni. Con questi due elementi credo che possiate illuminare sia le prospettive dell'azienda, come ci speriamo di vedere condivise da voi, sia anche il fatto che effettivamente sono numeri molto impegnativi e speriamo di non avere sempre troppi disturbi esterni dei quali non sentiamo proprio il bisogno. Grazie e sentiamo adesso le vostre impressioni o domande.
Vi ricordo che se desiderate porre una domanda o dare il vostro contributo nella conferenza di oggi, siete pregati di selezionare asterisco 1 sulla tastiera del vostro telefono. Verrete annunciati quando sarà il vostro turno. La prima domanda viene dalla linea di Javier Suarez di Mediobanca.
Sì, salve, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Avevo qualche domanda. La prima è con il tema del regulation per il waste, il collection and treatment activity in Italia. ARERA ha pubblicato il nuovo WACC per il waste treatment dopo la presentazione del vostro piano e questo dovrebbe essere molto positivo dal punto di vista anche della visibilità e anche per allineare questa attività altre attività regolate per ARERA. Così mi piaceva chiedervi un commento dell'effetto positivo che questo possa avere e il delta che vi aspettate con rispetto a quello che avevate presentato nel business plan precedente. La seconda domanda è con rispetto alle misure che il governo ha presentato alla fine della settimana scorsa per mitigare la possibilità di extra profit, no? Sembrerebbe che per voi l'impatto è molto, molto piccolo. La domanda per voi è con la conferma di questo e anche una interpretazione di che cosa vuol dire il fatto che l'impatto per voi di questa misura del governo sia così piccolo, no? E il terzo aspetto è sul business del supply. Mi è interessato che qualche vostro competitor ha menzionato che sta interrompendo i contratti di somministro di energia a prezzi fisso per la situazione ovviamente che stiamo vivendo. Mi chiedevo la vostra politica con rispetto a contratti per il supply di energia a prezzo fisso per l'anno 2022 e anche ho visto il commento del mismanagement sulle stampa sulla offerta ai clienti di raetizzare questi pagamenti. Che cosa vi aspettate in termini di working capital absorption di questa misura un po' per aiutare di più ai vostri clienti? Grazie.
Allora, vado con ordine nella stessa sequenza. Come dici tu, confermo, cioè certamente il riconoscimento della remunerazione sul capitale su questa attività, che è del 6% per attività di trattamento, del 5-6% per la raccolta, risulta assolutamente coerente con, diciamo, gli indicatori e anche le decisioni assunte sugli altri business regolati. Quindi ci siamo ritrovati rispetto allo scenario che avevamo noi costruito, sono anche magari leggermente migliori di 10-20 basis point. Tuttavia dobbiamo ricordarci che gli effetti economici che andremo a registrare sono direttamente collegati ai limiti sull'incremento delle tariffe che sono fissate nella raccolta circa l'1,2-1,7%, nel trattamento anche fino al 6%, ma questo va condiviso con l'attuarietà. Questo non vuol dire che poi quei soldi che non sono riconosciuti in tariffa siano persi per sempre, ma verranno recuperati nei periodi successivi. A livello di conto economico, tuttavia, si vede riflessa progressivamente la porzione di beneficio, che già per noi questa comincia a essere una buona notizia. Quanto avremo e come si, diciamo, manifesterà questo tra il 2022 e gli anni successivi, questo è un po' l'oggetto delle negoziazioni e delle discussioni che sono in corso ora, perché come sai il governo ha posticipato l'approvazione dei piani economico-finanziari dei singoli ambiti gestiti alla fine di aprile. E quindi conseguentemente adesso marzo e aprile sono il periodo di condivisione e negoziazione con le autorità territoriali per la definizione delle tariffe di questa attività. Secondo tema degli extra profitti. La prima risposta è sì, confermo, dalle prime valutazioni che abbiamo fatto l'impatto per noi è contenuto, è limitato, parliamo di qualche milione di euro a quelle che sono le prime stime. Poi ovvio che la valutazione si fa un po' fatica a farla adesso in anticipo. A beneficio degli altri che spero mi sentano, chiedo alla regia se siamo collegati.
Abbiamo perso per un secondo la telefonata, penso un minuto, una cosa del genere.
Ah, ok. Allora, se mi dici, Xavier, fino a dove mi hai sentito così?
No, ci ha sentito fino a quando dicevi che l'impatto potrebbe essere qualche milione di euro.
Ah, ok, quindi pochi secondi. Sì, qualche milione di euro. Dico, la stima è anche difficile perché avendo il governo deciso di prendere a riferimento le rendicontazioni IVA, quindi bisogna prendere l'emesso e le fatture ricevute, è ovvio che una valutazione più puntuale la sapremo soltanto il 31 di marzo, quando potremo rendicontare esattamente gli importi puntuali delle bollette emesse. Quindi qui non è tanto la determinazione sulla base della competenziazione, quanto su quello che è effettivamente stato emesso come fatture è effettivamente stato ricevuto come fatture di costo. Quindi è un po' più difficile riuscire, come si dice, a fare una valutazione ex ante. Tuttavia, per i primi numeri, anche sulla base di quelle che sono le nostre aspettative, l'effetto dovrebbe essere nella dimensione che ti ho rappresentato, ma d'altronde è anche abbastanza logico, pensandoci, perché noi siamo dei rivenditori di commodity e quindi certamente in noi non è nato un sovrapprofitto, per cui c'è stata una divergenza tra costo della materia prima e costo fatturato al cliente, anche perché, e qui mi aggancio alla terza domanda, anche perché naturalmente quando sottoscriviamo una fornitura a prezzo fisso chiudiamo la posizione e quindi non siamo più esposti all'effetto direzionale del sottostante. Quindi direi, come si dice, questo è quello che abbiamo stimato. Poi il provvedimento del governo ci dà anche qualche spazio come operatore, perché per esempio è stata ampliata diciamo la dimensione del credito d'imposta a favore delle attività energivore, e l'attività di trasformazione della materia plastica è un'attività energivora e quindi il passaggio dal 20 al 25% dovrebbe darci un beneficio, ovviamente non elevatissimo, ma insomma parliamo di 1-2 milioni di euro, così come anche il credito d'imposta collegato al 12% per il maggiore incremento dei costi, e quindi in questo senso ad esempio tutte le attività che riguardano il ciclo idrico dovrebbero rientrare in questa categoria. Per quanto riguarda la nostra politica di commerciale, innanzitutto voglio precisare che, fatto 100 il mix delle nostre forniture, abbiamo che un 25% è legato a contratti a prezzo fisso per il mercato domestico, mentre circa un 29-30% sul mercato industriale. Quindi non è prevalente la quota a prezzo fisso. Tuttavia, come ho detto, quando sottoscriviamo un contratto a 12, 24, 36 mesi a prezzo fisso, ovviamente chiudiamo la posizione, quindi in questo momento non abbiamo diciamo sostanziali problemi di copertura delle forniture a prezzo fisso che abbiamo sottoscritto nel tempo. Certamente da qui in avanti continueremo a usare questo strumento, che anche perché in questo momento qui di forte volatilità possono crearsi delle condizioni anche interessanti per i nostri clienti industriali. Di certo su questi livelli di prezzo della commodity chiudere oggi i contratti a prezzo fisso, insomma, per il cliente è una decisione abbastanza complicata e conseguentemente più difficile da assumere. Penso che soprattutto durante il periodo estivo, quando ci aspettiamo una leggera flessione, un po' di flessione sul costo della commodity, perché diversamente non si chiuderà mai lo spread estate-inverno sul gas per il riempimento degli stoccaggi, credo che si creeranno nuove opportunità da offrire ai nostri clienti. Le rateizzazioni, sì, noi abbiamo fin dall'inizio offerto la forma di rateizzazione ai nostri clienti, clienti sia domestici che clienti industriali. Lo facevamo prima, cioè l'anno scorso abbiamo fatto circa 180.000 rateizzazioni, 188.000 per la precisione. Ovviamente abbiamo integrato i piani di rateizzazione con anche le disposizioni del governo. A venerdì scorso abbiamo fatto 94.000 rateizzazioni con un incremento diciamo intorno al 60% rispetto all'anno precedente. Devo anche dire che però la fruizione ad oggi di questo meccanismo di rateizzazione è stata privilegiata da parte delle famiglie, in quanto il corrispettivo di queste rateizzazioni è oggi pari a poco meno di 80 milioni di euro, il che significa che a fronte di 94 mila rateizzazioni, un controvalore rateizzato di 80 milioni di euro, significa che la rateizzazione media è di meno di 1000 euro a soggetto. Conseguentemente si tratta prevalentemente di diciamo utenze residenziali o piccole partite IVA, esercizi commerciali. Questa è, diciamo, la fotografia. Quindi quello che ci aspettiamo da qui alla fine dell'anno ovviamente è molto funzione anche di dove si posizioneranno i prezzi nei prossimi mesi. Certamente da qui alla fine dell'anno un impatto quantificabile in circa 200 milioni a livello di capitale circolante potremmo averlo.
Grazie, molto chiaro.
La seconda domanda, mi sentite?
Sì, benissimo.
Perfetto, la seconda domanda viene dalla linea di Emanuele Oggioni di Kepler Cheuvreux.
Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie per la presentazione. Io ho alcune domande sulla, prima di tutto, per quanto riguarda un update invece sulla water e sugli energy cost recovery, se potete fare un aggiornamento su questo, visto che gli energy cost avranno un effetto particolarmente importante e verranno recuperati con ritardo, quindi se potete spiegarci l'impatto su ERA. Questa è la prima domanda. La seconda è, in realtà è più generale, è sulle moving parts 2022 per quanto riguarda l'EBITDA per business unit, se potete farci un recap di quello che vedete nello scenario attuale per le varie divisioni, per le divisioni year on year, quindi 22 su 2021. E poi una terza domanda invece, ho visto che c'è stato un incremento delle net addition nei clienti del power, nell'elettricità, se potete appunto darci un aggiornamento per questo primo quarter, questo è un altro, quindi sul 2022 la luce ancora una volta in questo caso del cambiamento dello scenario, del fatto che ci siano diversi operatori medio-piccoli che stanno fallendo e quindi le società più grandi, più solide come voi possono guadagnare quote di mercato ulteriormente. E infine un'ultima domanda sempre legata al nuovo scenario energetico. Tra i vari impianti che devono essere costruiti per aumentare l'efficienza energetica e l'indipendenza energetica in Italia, un aspetto che può riguardare ERA direttamente potrebbe essere quello dei waste to energy, quindi vorrei capire se vi aspettate che ci sia un miglioramento, uno di bottleneck, diciamo del permitting, quindi più rapidi processi autorizzativi anche nel waste to energy, e quindi se avete idea di poter investire di più in nuovi impianti, visto che già presi in modo preesistente c'era una sottocapacità rispetto alla domanda. A maggior ragione adesso c'è un ulteriore bisogno di nuova capacità di waste to energy in Italia. Grazie.
Ok, allora vado di nuovo anche per te in ordine. Allora, l'impatto dell'energia elettrica sull'attività dell'idrico. Come sappiamo, il costo dell'energia elettrica è il costo medio dell'azienda sia ricompreso tra il costo medio che ricostruisce ARERA ex post e una fascia del 10%, un differenziale massimo del 10%. Ora, fino allo scorso anno era abbastanza indifferente quali fossero le scelte di approvvigionamento dei diversi operatori, nel senso che chi approvvigionava a prezzo fisso, chi approvvigionava a prezzo variabile era abbastanza ininfluente, perché il differenziale tra prezzo fisso e prezzo variabile in un mercato sostanzialmente stabile, in cui il prezzo della commodity si spostava di 5 euro megawattora, 10 euro megawattora massimo, determinava un'indifferenza, e adesso, a parte situazioni particolari di cui io non sono a conoscenza, mediamente nel meccanismo l'adeguamento e il recupero del costo energetico, pur avvenendo per cassa con 2 anni di ritardo, per competenza era iscrivibile all'anno di esercizio. La situazione quest'anno è un po' diversa, perché ovviamente la scelta di approvvigionamento a prezzo fisso piuttosto che a prezzo variabile, in funzione delle condizioni a cui è stato fatto questo approvvigionamento, le continue modifiche con i meccanismi di esonero sugli oneri di sistema che sono state applicate dal governo per contenere in termini generali l'incremento del costo dell'energia elettrica, sta creando anche da questo punto di vista una certa incertezza. E quindi io alla tua domanda saprò rispondere soltanto a dicembre di quest'anno, perché non so, dovrò capire come mi posiziono rispetto a quello che è il costo medio che risulterà dal settore. Detto questo, credo che anche questa condizione sia piuttosto straordinaria. Certamente eventuali differenziali rispetto alla piena copertura non sono ascrivibili a una scarsa diligenza di chi ha gestito, ma una situazione assolutamente fuori dal normale, con dinamiche di prezzo assolutamente fuori dal normale, imprevedibili. Quindi questo certamente crea un elemento di incertezza che non è connaturato all'interno del business idrico e che andrà certamente in qualche modo indirizzato con l'autorità di regolazione, dal mio punto di vista. Di sicuro oggi stiamo sopportando un costo, tieni conto che un'azienda come la nostra consuma circa 350 gigawattora di energia elettrica per le attività del ciclo idrico, quindi fai presto i conti, insomma, se il prezzo medio è 100 euro più alto a livello di energia elettrica, sono 35 milioni di euro di maggior costo che stiamo oggi sostenendo. Quali sono i business driver? Beh, certamente nei business regolati il principale driver è quello che dal 1 gennaio dell'anno abbiamo una rivisitazione della remunerazione sul capitale. A noi la rivisitazione del ritorno riconosciuto peserà complessivamente 21 milioni di euro, ovviamente su questo, che conoscevamo in anticipo anche quando abbiamo predisposto il piano industriale, più o meno abbiamo iniziato a lavorare con iniziative straordinarie di efficientamento, perché se non riusciremo probabilmente a coprire tutto nel primo anno, vorremmo coprire una porzione abbastanza significativa. Certo si è che eravamo confortati dalla dinamica, dalla ripresa consistente delle domande di nuovi allacciamenti e interventi conto cliente nell'ultimo trimestre dell'anno. Adesso vediamo quale sarà la dinamica nei prossimi mesi. Nel mese di gennaio le domande hanno tenuto, nel mese di febbraio abbiamo avuto una piccola flessione, adesso vedremo soprattutto come saranno i prossimi mesi. Quello certamente era uno strumento ed è uno strumento per migliorare quella che è la redditività del business. Poi abbiamo qualche novità, perché come sapete sono stati introdotti i primi ordinamenti sulla qualità tecnica nel servizio ambiente, ma soprattutto la scorsa settimana, 10 giorni fa, l'autorità ha emesso il secondo documento di indirizzo per la qualità tecnica commerciale nel ciclo idrico, e quindi lì adesso andremo a vedere come siamo posizionati, speriamo di recuperare qualcosa. Per quanto riguarda l'andamento invece dell'attività commerciale, devo dire onestamente, in termini di volumi, parlo di energia elettrica ovviamente, non registriamo flessioni significative, anzi l'area di monitoraggio che abbiamo mi dice che a venerdì scorso, quindi alla fine della 12ª settimana, la domanda di energia elettrica era meno 1% rispetto allo scorso anno e più o meno in linea col 2000 e i primi 12 settimane del 2020, quindi direi un ritmo di attività abbastanza buono. Poi sappiamo che lo scorso anno è stato il secondo semestre molto più sostenuto del primo, tuttavia oggi non registriamo cadute improvvise come quando si è verificato il lockdown causato dalla pandemia. Dal punto di vista dell'acquisizione di nuovi clienti, direi che l'attività commerciale continua come lo scorso anno, non si sono visti, almeno io non ho visto gli effetti del fallimento di alcune società o comunque della situazione di difficoltà di alcune società. Lo abbiamo visto sui mercati di ultima istanza, dove sono cresciuti considerevolmente i volumi, sia nel gas che nell'elettrico. Io adesso ho un campione molto più significativo sulla parte gas, in quanto servo la maggior parte del mercato del default del FUI, e lì i volumi rispetto ai volumi tradizionali si sono triplicati. Poi dentro ci sono stati sia effetti conseguenti dalla rinuncia di fornitura di alcuni operatori in difficoltà, sia anche qualche comportamento opportunistico da parte di qualche operatore che ha preferito uscire lui dal contratto di fornitura per andare in default, in quanto nel default c'erano in diversi momenti condizioni più convenienti che sul mercato, probabilmente delle condizioni che lui aveva col suo fornitore. Dal punto di vista poi dell'M&A è chiaro che la considerazione di difficoltà a cui tu facevi riferimento dovrebbe indurre alcuni operatori a magari riconsiderare la propria posizione sul mercato. Con grande franchezza, di casi come questi ne abbiamo avuto proprio uno un paio di settimane fa, adesso vedremo se poi si concretizzerà in un'operazione in questa direzione. Nuovi impianti waste to energy, penso che non basti la crisi energetica, non basta la crisi come potremmo dire ambientale che si sta vivendo in alcuni territori, visto e considerato che nonostante tutto questo segnali di volontà di porre soluzione e usare la leva del waste to energy per risolvere una parte dei loro problemi, che ovviamente si deve accompagnare con la realizzazione di impianti di biodigestione per trattamento dell'umido, di selezione per la parte del secco, non mi sembra alle porte. Tuttavia questo non vuol dire che siamo fermi, anzi stiamo lavorando nel fare il refurbishment e anche repowering di alcune delle nostre unità, facendo il repowering con un incremento del 20% della capacità del termovalorizzatore per i rifiuti industriali che abbiamo, e questo porterà la capacità a 50.000 tonnellate delle precedenti 40.000 tonnellate. L'impianto dovrebbe essere completato e in marcia nell'ultimo trimestre di quest'anno. Abbiamo in rifacimento con potenziamento una delle linee del Waste to Energy di Trieste, e nei giorni scorsi ci è arrivata l'autorizzazione per un intervento simile, quindi rifacimento con nuova tecnologia e potenziamento nel termovalorizzatore di Padova. Quindi non è tutto fermo, è chiaro che lavoriamo di ottimizzazione e di adeguamento alle best available technologies, gli impianti che abbiamo, in modo da migliorare anche la loro performance ambientale, oltre che la performance energetica. Questo è, direi, il quadro. Poi, se qualcuno riterrà e deciderà di fare una scelta più adeguata e chiara per gestire le proprie criticità, noi siamo sempre qui, siamo il più grande operatore in termini di numero di impianti, o comunque tra i due più grandi operatori di waste to energy in Italia, e quindi direi che le competenze, peraltro ce li siamo sempre progettati e realizzati, le competenze ce le abbiamo, è chiaro che ci vogliono delle condizioni chiare, ci vuole un sito e ci vuole soprattutto una determinazione, una volontà chiara. Ecco, se ci sono queste condizioni, noi sicuramente dal punto di vista industriale abbiamo le capacità e le competenze per accompagnare scelte di questo tipo. Come peraltro, lo ricordo, avevamo fatto in occasione del progetto di Firenze.
Grazie, molto interessante.
Allora, mentre non abbiamo domande in attesa, vi ricordo che potrete porre la vostra domanda selezionando asterisco 1. Non dobbiamo tirare domande in attesa, vi ricordo che per porre la vostra domanda dovete selezionare il tasto asterisco e poi 1.
Se non avete altre domande, noi vi ringraziamo molto per il vostro intervento e siamo qua sempre disponibili, ma soprattutto impegnati a dare continuità alle cose che vi abbiamo raccontato anche oggi. Arrivederci.